Bisogna darsi degli obiettivi nella vita. Talvolta alcuni di questi sono impegnativi e totalizzanti, talaltra minimi, ma da conseguire giorno per giorno. Ho smesso di avere obiettivi impegnativi e totalizzanti da un po'. È il bello di aver svoltato il decennio critico dei 50 anni. Una volta superato, se sei stato fortunato, bravo, capace a seconda dei casi, i tuoi obiettivi totalizzanti li hai conseguiti. Quasi tutti. Oppure li hai mancati, definitivamente. Insomma, ho cominciato ad avere obiettivi, magari ambiziosi, ma non più totalizzanti.
Io sono Giampiero De Clesis e questo è il podcast di Totem Edizioni, che si chiama 10.000 passi.
Il mio obiettivo giornaliero è fare 10.000 passi. Il mio orologio multifunzione mi aiuta, mi tiene il conto e a fine giornata, quando sono prossimo alla porta di casa, mi dà la sua sentenza. Stop o go. Se ho raggiunto il mio obiettivo, mi dice che posso tornare a casa a rilassarmi. Diversamente, mi indica quanti sono i passi che devo ancora fare per raggiungere la soglia fissata. Un obiettivo tassativo? No. Affatto, ma proprio per questo mi piace non disattenderlo. Dopotutto, a fine giornata, se ti restano da fare 2-3 mila passi, cosa c'è di meglio che sgranchirsi le gambe e respirare un po' d'aria prima di rincasare? Di sostegno a questa piccola fatica finale utilizzo la musica, Amazon Music, Spotify e la Meme Shows. Oppure mi accompagno con le parole di un podcast che mi racconta una storia, o perché no, mi spiega delle cose. Ecco spiegato tutto. L'idea di registrare un piccolo podcast per tutti voi nasce così. Il titolo, Diamo a Cesare quel che è di Cesare, è un suggerimento dell'ineffabile Pino Pacello, mio compagno di malefatte. Bando alle presentazioni, adesso andiamo alla ciccia. Oggi vi parlerò di velinismo politico. In tempi di attenzione alle questioni di genere, innanzitutto è bene chiarire subito che non è questione di donne o uomini. Questo sia per evitare che partano subito pipponi di genere, sia per ragioni di autotutela personale che chi mi conosce può ben comprendere. Il velino, velina politico, rappresenta se stesso, dichiara, pontifica, comunica con un'unica essenziale ambizione: avere la sua foto e il suo nome su un articolo di giornale o magari addirittura su un TG, quale che sia, regionale o nazionale. Annuncia roboanti risultati, partecipa ad iniziative non sue, briga, mercanteggia, adula, tutto pur di avere un trafiletto, un sottotitolo, una postilla col suo nome e una sua fotografia da esporre naturalmente in presa diretta sui suoi canali social, con larga condivisione della sua più o meno larga coda di clientes. Facciamo qualche esempio. Ma sì. Decreto Zan, eh? E poi magari ci allarghiamo un po' sulle questioni locali. Il velino non discute, non elabora, non verifica. Per lui sulla questione Zan o sei omofobo o sei membro della cospirazione homo, trans, lesbo, gender, massonico, satanico, comunista. Non c'è spazio per una terza via. Guai a dire sì. Però io veramente avrei un dubbio. Fascista, troglodita, omofobo, leghista, tutti insulti che a me paiono ugualmente sanguinosi. Oppure a sostenere, sì, vabbè, ma mica è giusto che si venga discriminati per il proprio orientamento. Buonista, radical chic, è finita per voi, vi rode, i bambini, salvate i bambini! Con ampio colazzo di coglionazzi condividenti. Ecco, il velino dell'una e dell'altra parte, in verità, della questione in sé, se ne fotte altamente. Lui se ne strasbatte i sacrosantissimi delle questioni etiche. A lui serve soltanto essere in luce. E tutti voi, miei cari coglionazzi, con i vostri like, le vostre repliche piccate, odotte, ironiche o arrabbiate, gli date esattamente quello che vuole: essere al centro di un flusso di comunicazioni. Insomma, tra la Ferragni che pubblicizza un'acqua col suo nome e un Salvini che mette su una maglia chi sbaglia paga, non c'è alcuna differenza. Spiego. Il capo di un partito che per una questione complessa che non vale neanche qui la pena di spiegare, alla fine obbligato a restituire 49 milioni di euro di contributi, riesce a ottenere di restituirli un po' alla volta, naturalmente chi deve restituire è la Lega e non il suo segretario, questo è ovvio, in un paese normale, in una situazione normale, si guarderebbe bene dal varare una campagna chi sbaglia paga, prevedendo di venir fatto segno di battute e sberleffi. In un paese normale, ma non in Italia. L'Italia dei velini è priva di memoria. La sua cifra stilistica è l'arroganza e la prepotenza, per ora soltanto comunicative. Che fa sì che davanti all'inevitabile valanga di ok, giusto, allora quando pagate, si sollevino le obiezioni maramalde dei sostenitori della setta. Ormai non vi sono più partiti. Che con aria da vittima si sentono in dovere di ribattere offesa per verità. Del resto, diciamocelo pure, in questo momento in Italia la politica semplicemente non c'è. Tutto viene rappresentato come una lotta tra pupi che battibeccano in diretta TV o tramite giornali o social senza costruire niente di niente sul piano politico. In Basilicata, per esempio, dopo il disastroso 1-2 che la destra ha rifilato alla sinistra un tempo egemone, nel campo democratico permane il silenzio. Come piccoli roditori, qui e là, modeste figure squittiscono un po' di slogan, ma non c'è alcun tentativo, neanche solo abbozzato, di ricostruire un movimento dal basso. Facciamo un parallelo fantascientifico. Le vaste praterie politiche della Basilicata sono attraversate dai pochi T-Rex di peso della politica di destra, che si muovono qua e là azzannando ogni pezzo di carne, ogni carogna che la generazione di dinosauri di sinistra appena estinta si è lasciato. E orde di piccoli compsognatus che spazzano via le briciole o assaltano i piccoli roditori squittenti di qui sopra. Nessuna vergogna. Alcun imbarazzo. I tirannosauri sono troppo impegnati nella ricerca di prede e nel tenere d'occhio gli antagonisti diretti della stessa specie, e i piccoli spazzini altro non sono che stomaci dotati di denti, l'unica loro direttiva è alimentarsi. In questo panorama da Jurassic Park, il velino politico impazza. Gli amministratori dichiarano solo a vantaggio di telecamere, alla guida di questo patetico circo delle pulci in grande stile. Il presidente della regione timona i propri interessi politici in direzione della sua di regione, che non è la Basilicata, ma la Campania. Come non leggere in questa maniera la oggettiva mancanza di attenzione a quanto accade in provincia di Matera, sempre di più spinta alla deriva verso la Puglia? Come non interpretare questo continuo coinvolgimento di uomini campani nell'amministrazione della regione Basilicata? Come non valutare in questa visione cose anche solo apparentemente piccole, come la follia dei saldi estivi posticipati, con l'unica evidente conseguenza di regalare un ulteriore vantaggio ai tanti centri commerciali della vicina regione Campania? Pensare che il generale Bardi altro non sia che il liquidatore della Basilicata è tanto impossibile? Pensateci, eh? E ricordatevi qual era lo schema proposto per l'accorpamento delle regioni di qualche anno fa. Aggiungeteci la debolezza politica del centro-sinistra lucano, la pochezza evidente del centro-destra, la scaltrezza di un presidente di regione che non sarei affatto sorpreso di trovare candidato al Parlamento alla prossima tornata elettorale. Senza contare che un collegio uninominale o plurinominale unico come quello lucano si fa presto a farlo confluire o dividerlo in due. E con la possibilità di una riforma elettorale tutti i giochi sono possibili. Ecco qua, ho cercato di volare non troppo basso. Avrei potuto parlarvi di incarichi dati a nipotine da parte di Fava, piccola citazione del meraviglioso film Amici miei del dottor Sassaroli, o di vermilingui, continuiamo con le citazioni cinematografiche, in cerca di incarichi, di monumentali conflitti di interesse, dei sussurri gentili di certe antiche ma mai morte consorterie borghesi operanti nei due capoluoghi, del tentativo strisciante di infilare rotelline nei meccanismi delle amministrazioni locali. Ma i miei 10.000 passi sono finiti e a me si è seccata la gola. Buona passeggiata.